ma io sono in collegamento con la nostra seconda ospite. Do il benvenuto con grandissimo piacere alla dottoressa Cinzia Paolo, medico chirurgo, specialista in ginecologia, ostetricia, con un master in ecografia, in colposcopia, medicina estetica e patologia genitale. E, dottoressa, noi siamo strafelici di averla qui con noi per parlare di questo argomento, di questa parola che sembra che non si possa pronunciare, la menopausa. Ecco, l'ho detto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in particolare. Buongiorno. Sì, la menopausa... Menopausa già dal termine meno, no? Meno è sempre qualcosa di riduttivo.
Certo.
È qualcosa di riduttivo che colpisce fortunatamente, trasversalmente le persone, non fa distinzione di ceto sociale, di classe sociale, di ambienza, e tutte quante ci troviamo ad affrontare questa lunga fase della vita che diviene, grazie al cielo, sempre più lunga se pensiamo che dai dati del 2021 l'età media delle donne italiane si è allungata e l'età media è di 85,2 anni, quindi considerando che l'età media dell'insorgenza della menopausa, ma in realtà i sintomi sorgono anche molto molto prima, l'età media di una donna che va in menopausa è di 51 anni, 51-52, quindi noi passiamo circa 30-35 anni, a Dio piacendo, in questa situazione.
Certo, quindi, certo.
È una situazione che non deve essere considerata in senso riduttivo, le donne non diventano trasparenti in quest'età e non diventano, non devono essere considerate in... credo che questa parola debba perdere tutte le accezioni negative che ha.
Assolutamente, assolutamente, cioè noi ancora viviamo in un'epoca in cui dai 50 in poi sembra che le donne si debbano cancellare dalla vita sociale, dalla sessualità, e addirittura debbano rassegnarsi se stanno male, perché a volte la menopausa, lei mi insegna, che viene accompagnata da sintomi spiacevoli, e ci viene detto magari spesso e volentieri da medici uomini, e vabbè, così ti devi rassegnare. Invece no, si può anche fare qualcosa, no?
Si può fare tanto, ma allora, tanto per portare un po' di numeri, consideriamo che il 74% delle donne in menopausa soffre di sintomi. Questi sintomi non sono solo e non sono tanto le vampate, ma abbiamo ben una classifica di 34 sintomi differenti.
Mamma mia.
Ma soprattutto l'errore è appunto la sottovalutazione o soprattutto anche il demonizzare le terapie che possiamo fare, e quindi l'evitare di fare delle personalizzazioni, parlare di terapia ormonale come se fosse una, in realtà sono tantissime, sono differenti, e quindi è sempre importante personalizzare. Ma al di là di quello, è importante che le donne capiscano quali sono i segnali della menopausa, quali sono tutti questi segnali involutivi che sono progressivi, e quindi ci possiamo trovare veramente a gettare le basi per una futura longevità. Quindi i medici e sicuramente anche le donne, tutti noi abbiamo una grande responsabilità, perché tutte le volte che non prestiamo attenzione a una donna, non diamo il giusto valore ai sintomi di quella donna, è, secondo il mio modo di vedere, da donna per le donne, è uno, in qualche modo, un'omissione terapeutica che avrà delle conseguenze future inevitabilmente. E quindi anche sull'onda di quello che stiamo dicendo sta per nascere un movimento in Italia che deve dare voce, deve dare spazio alle donne italiane in menopausa.
Questa è una bellissima notizia che lei ci dà, dottoressa, perché forse l'Italia per questioni culturali, insomma, io credo che sia anche un po' indietro rispetto alla salute delle donne, alla medicina di genere e anche alla condivisione, appunto, di argomenti che vengono considerati intoccabili. No, non se ne può parlare. Ma perché non se ne può parlare? Già parlarne è un passo avanti, io credo, per non sentirsi sole, perché il problema poi molto spesso è che tu ti tieni questi sintomi, te ne stai a casa, non ne parli perché sembra che poi ti stai lamentando, ed è terribile questo.
Sì, perché si tende sempre a minimizzare, no? E quindi, siccome la menopausa è un aspetto talmente deteriore in tutti i suoi aspetti, così considerato socialmente, e di conseguenza si cerca di non dire io sono in menopausa, sembra quasi disdicevole.
Assolutamente, è una cosa di cui vergognarsi.
Esatto. Certo, le faccio un esempio. Appunto, il 18 di ottobre vi è il lancio di questo evento, di questo movimento italiano di cui, se le farà piacere, ne parleremo, vorrei
presentare. Certo, assolutamente.
Questo progetto. E le basti sapere che nell'organizzazione entusiastica ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno per lanciare e coinvolgere le donne, avevamo pensato di portare una testimonial famosa per appunto avere una cassa di risonanza come prima uscita, no? Per tutte le donne. Non siamo riuscite a trovare una testimonial perché è controproducente per una donna dello spettacolo, anche se insomma è evidente che possa avere un'età in cui è in menopausa, però mettere a nudo il proprio ingresso in menopausa, ammettere di appartenere al gruppo di donne in menopausa
è come un crimine.
Non era assolutamente interessante, per cui abbiamo abbandonato l'idea delle testimonial. Abbiamo pensato che le testimonial devono essere le donne in prima persona, non abbiamo bisogno di grandi volti che si vergognano di questa fase
veramente vita. questa cosa sì, è abbastanza allucinante,
è molto triste. E quindi perché nasce questo movimento? Perché nasce sull'onda di un grande scalpore che c'è in questo momento in Inghilterra, perché in Italia sicuramente siamo indietro, ma non così tanto, perché non pensi che negli altri paesi ci sia una cultura tanto diversa per tutta questa fase della vita. Probabilmente ora si inizia a cambiare, perché sono le donne stesse che stanno cambiando e che hanno voglia di conoscere informazione, hanno voglia di necessità di informazione sanitaria corretta e in prima battuta loro, prima ancora dei medici. Credo che la classe medica in questo momento sia un po' ferma e quindi probabilmente questo movimento vuole nascere proprio dal basso, vuole nascere da una donna per le donne, e sull'onda di questo movimento inglese che è nato da una giornalista molto nota che è Davina McCall, con la collaborazione di una ginecologa e con l'avallo delle più eminenti società scientifiche, come d'altro canto abbiamo noi, abbiamo l'avallo della Società Italiana Menopausa. E questa Davina McCall ha iniziato a parlare di menopausa perché è entrata in menopausa precocemente a 44 anni, di conseguenza si è trovata a scontrarsi contro quei muri di gomma che un po' tutte le donne incontrano, quindi tutti quei retaggi sociali, culturali, a maggior ragione per una donna dello spettacolo,
certo.
E anche, diciamolo, medici, perché ma sì, le vambate, cosa vuoi che siano, tienile, sopportale, passano, senza considerare che in realtà le vampate sono solo l'indicatore di un corpo che soffre, ma questo è un altro argomento ancora molto importante.
Sì.
E quindi questa grande donna, Davina McCall, si è fatta portavoce, portabandiera di tutte le donne che attraversano questa lunga e spesso difficile fase della vita, e ha creato questo movimento che ad oggi vanta 1,5 milioni di donne, proprio per un'informazione libera dalle paure e dai pregiudizi. E addirittura è diventato questo movimento talmente importante che proprio in questi giorni è stato presentato un progetto di legge in Inghilterra, in Parlamento, per poter usufruire delle terapie ormonali e di tutte le cure mediche a cui dovrebbero sottoporsi le donne in menopausa, la prevenzione eccetera, a titolo di gratuità. E addirittura la Boots, una multinazionale, ha offerto alle sue 8.700 dipendenti le terapie ormonali gratuite e l'assistenza sanitaria gratuite, perché si è accorta di una cosa che è un po' la scoperta dell'acqua calda per me che faccio la menopausologa, vale a dire: se io donna sto male, ho tanti sintomi, divengo più ansiosa, ho una cattiva qualità di vita, soffro di insonnia perché ho tante vampate, chiaramente la mattina sono stanca, sono meno produttiva, e quindi questo si ripercuote a 360 gradi su tutta la mia vita e anche sulla mia produttività lavorativa e quindi,
certo,
sull'azienda.
Certo. Questo insomma dovrebbe tagliare un po' la testa al toro, ma i paesi anglosassoni sono un po' più pragmatici rispetto a noi, quindi ci sono arrivati forse un po' prima. Ma quindi, dottoressa, mi diceva il 18 ottobre sarà una giornata importante, perché cosa accadrà?
Allora, il 18 di ottobre, grazie a una persona fantastica che è Michela Taccola, Michela Taccola è una blogger di grande successo, ma soprattutto con molta competenza in campo medico, la quale ha iniziato molti anni fa con il suo blog che si chiama Faceboost ad occuparsi a 360 gradi di estetica delle donne overanta. Ma poi da donna intelligente qual è, si è resa conto che i problemi non sono solo e non sono tanto limitati a un fatto estetico,
certo,
ma che la salute e il benessere viene dall'interno del nostro corpo, e quindi ha ampliato le proprie prospettive, le proprie conoscenze alla divulgazione medica più generale, e nella fattispecie appunto occupandosi, avendo un blog per donne overanta, occupandosi di menopausa. E quindi io ho avuto il grande piacere, il grande onore di collaborare a questa rubrica quindicinale con il professor Marco Gambacciani, che è il past president della Società Italiana Menopausa e l'attuale segretario nazionale, e quindi a volte alternandoci o a volte conducendole insieme, conduciamo delle dirette che sono molto seguite, e il tutto è iniziato nel periodo del lockdown, in cui eravamo tutti chiusi in casa, quindi si stava molto al computer, e da lì io mi sono resa conto, di una cosa che, stando dall'altra parte della barricata, non avevo capito, di quanto in realtà le donne abbiano proprio sete, non mi viene altro che definirla come sete, di informazione,
certo,
consapevole,
certo.
Cioè hanno voglia di prendere in mano la loro vita e la loro salute, capire che cosa sta succedendo al loro corpo e che quali saranno poi le conseguenze di tutti questi sintomi che hanno, che a volte sono talmente strani che non correlano alla menopausa, tipo il brain fog, cioè il cervello, la confusione mentale, oppure i dolori osteoarticolari. Quindi tanti sintomi, per non parlare poi di tutti i sintomi della sfera genitourinaria, non è assolutamente bello, come certe pubblicità
certo, assolutamente
insegnano, portare il pannolino o il pannolone e perdere le goccine di pipì da quando entriamo in menopausa, avere dolore ai rapporti, perdere una parte della nostra vita proprio per l'impossibilità e il dolore. Quindi sono tanti aspetti, le donne devono imparare, ma hanno voglia di farlo, di uscire, e perché i sintomi non sono della sola donna, ma sono sintomi comuni a tutte le altre, e quindi non dobbiamo vergognarci di uscire fuori e di prenderci cura di noi.
Certo, e anche di cercare delle soluzioni, di non sentirci sole in questi momenti, non pensare che sia arrivato il momento della rinuncia, perché come lei diceva giustamente, dopo i 52 anni, se uno ne deve vivere altri 30, ma viviamoli bene, non chiudendoci in un concetto di vecchiaia, che poi appunto ormai è molto cambiata questa idea, no? Si è ancora iper produttive, attive, si può fare tutto, si può avere una vita sessuale soddisfacente. Non bisogna pensare che sia finito tutto, è una cosa veramente devastante questa.
Assolutamente sì, infatti martedì avremo la testimonianza di tante donne che hanno voglia di mettersi di diventare protagoniste, di mettersi in gioco, tra cui avremo anche un avvocato che porterà la sua testimonianza non solo come donna in menopausa, ma anche come donna professionista, e quindi porterà la testimonianza di come in questa fase della vita in realtà si sciolgano anche molte coppie, proprio perché
certo,
è un momento importante in cui chiaramente cambia un po' tutto in concomitanza anche di queste mutazioni ormonali. È il periodo più difficile della fase di una donna, perché i figli sono grandi, escono di casa, perché c'è sempre questo giochetto dell'uomo di mezza età interessante, e della donna di mezza età invece
che è già con un piede nella fossa.
Ecco, e di conseguenza bisogna, ma non solo per questo, proprio per un fatto di prendersi in mano la propria vita e volersi bene, non solo per gli altri, non per il proprio compagno, per il proprio marito, anche per questo, ma in prima battuta per noi stesse. A me dispiace tanto quando vedo la rassegnazione nelle donne. Ieri ho visto una signora che mi ha detto, erano 5 anni che ero in menopausa, e mi ha detto: sì, sono 5 anni che sto malissimo, ho tantissime vampate, ma ce la sto facendo. Ma non ci danno la medaglia.
Esatto, assolutamente.
Non ci danno la medaglia, nessuno ci dà una medaglia a stare male, ma soprattutto,
per carità.
Ma soprattutto quello che vorrei ricordare è che le vampate non sono così innocue, perché le hanno avute la nonna, la mamma, la cugina, allora le dobbiamo sopportare, ma in realtà sono un indicatore, perché pensate che il primo organo che soffre della carenza ormonale è il nostro cervello, quindi il nostro centro termoregolatore va in tilt e di conseguenza abbiamo queste vampate. Ma il rischio più importante delle donne che entrano in menopausa è correlato ai problemi cardiovascolari, di cui non parla nessuno. La prima causa di morte delle donne in menopausa sono i problemi cardiovascolari, e le vampate contribuiscono pesantemente a questo, perché abbiamo gli studi clinici che ci attestano che una donna che soffre di più di 6 vampate al giorno ha il 50% di rischio in più rispetto a una donna che sta bene di avere problemi importanti cardiovascolari che possono condurre alla morte. Quindi le donne tante volte, e anche un'altra cosa, l'osteoporosi, la perdita, certo, di massa ossea è molto più frequente nelle donne che hanno un numero importante di vampate. Perché? Perché la vampata è l'indicatore di un corpo che soffre della carenza ormonale, ma soffre in qualsiasi organo, in qualsiasi apparato, sia all'esterno che all'interno. Quindi le donne, e purtroppo anche i medici, pensano sempre al cancro al seno. Non fare la terapia come se ce ne fosse una, perché ti viene il tumore al seno.
Certo.
In realtà questi sono dati assolutamente errati, io sono stanca di ripetere sempre le stesse cose, e quindi vi è veramente necessità di riportare i dati reali. I dati reali sono che in realtà l'incidenza del cancro, le terapie ormonali non sono inducenti, non mi fanno venire un tumore. Se quella donna ha delle cellule tumorali che sono sensibili agli estrogeni, agli ormoni, quindi se sta sviluppando un tumore ormonosensibile, ovviamente intraprende una terapia, quel tumore si manifesta, ma diversamente quel tumore si manifesterebbe e si manifesterà comunque negli anni a venire. E per contro, quando noi parliamo di tumore, parliamo di dati solamente correlati a un vecchio studio degli anni 2002 condotto in America, uno studio che è stato rivisto mille volte, ma come si sa sempre, lei mi insegna, la notizia cattiva fa notizia, la notizia buona,
certo,
no?
Certo.
Uno studio veramente condotto male, in cui si attestava un aumento del rischio di 8 donne su 1000, ma nessuno sottolinea mai che sono 24 donne su 1000 che si ammalano di tumore al seno perché consumano più di 250 millilitri di alcol al giorno,
ecco,
e che sono 37 su 1000 in più le donne che si ammalano al seno perché sono obese. L'obesità è un fattore di rischio importante,
certo.
Il fumo è un fattore di rischio importante, mentre una terapia ormonale sostitutiva, oltre al fatto che è sbagliato dire là, perché oggigiorno abbiamo delle terapie ormonali che addirittura proteggono dal tumore al seno, e la terapia ormonale, le terapie ormonali proteggono dal rischio del tumore che fa più morti, come dal punto di vista oncologico nelle donne della postmenopausa, che è il tumore del colon retto.
quindi insomma,
come vede, non c'è una sola risposta, ma queste cose le donne le devono sapere, perché non devono essere liquidate, ma sì, non fare niente perché ti viene il tumore, ma sopporti tutto.
Esatto, diciamo, questo è il messaggio che noi vorremmo lanciare prima di tutto. Quindi l'appuntamento, dottoressa Polo, è il 18 ottobre, poi lei ha moltissimi profili, ha molte pagine Facebook, ce ne vuole ricordare qualcuna così prima di salutarci?
La mia pagina Facebook, ma mi sembra che sia dottoressa Cinzia Polo, e comunque la pagina Facebook che vi vorrei sottolineare è Menopause Boost, che è un braccio di Facebook, che è la pagina di Michela Tacola, dove comunque le donne possono trovare tutte le informazioni riguardanti a questa fase della vita, sia da un punto di vista estetico, ma anche e soprattutto da un punto di vista del benessere a 360 gradi. E ne approfitto ancora 30 secondi per invitare tutte le donne il 18 di ottobre al Palazzo delle Stelline a Milano alle 18:30, perché dobbiamo ruggire insieme, far sentire la nostra voce.
Fantastico. Benissimo, allora ruggiremo anche noi da Roma a distanza, siamo sempre a vostra disposizione, insomma, perché le donne prendano sempre più coscienza della necessità di vivere bene con noi stesse, di non rassegnarci mai a chi ci dice dovete soffrire, basta, la vita è finita, la vita va avanti. Fino a sempre.
E la ringrazio, e vorrei anche accennare al prossimo incontro, perché da questo deve essere solo il primo di tanti altri che toccheranno tante città italiane, coinvolgendo sempre più donne, e il prossimo incontro sarà a Roma, sicuramente prima di Natale.
Benissimo, allora noi vi terremo d'occhio, ci terremo in contatto, e la ringraziamo veramente di cuore, dottoressa Polo, e a presto.
La ringrazio infinitamente e grazie a tutti voi.
Grazie, grazie mille. Noi allora adesso ci andiamo ad ascoltare Wise Blood, quindi con un brano che c'entra un po' nel suo titolo con l'argomento. It's not just me, it's everybody. Non sono solo io, sono tutti. È perché è una cosa che ci riguarda tutti, giustamente.
We just mercy is the only.